Ad alta voce. Michele Di Mauro legge I piccoli maestri di Luigi Meneghello.
Si cominciava a sentir parlare di reparti democristiani. Tardivi ma sicuri, arrivavano anche loro. La partecipazione dei preti e di qualche persona di chiesa alle prime fasi della resistenza era stata ammirevole, ma ora questo intervento organizzativo, leggermente in ritardo, faceva quasi pensare a una mossa di opportunismo, di concorrenza. Era emerso un gran capo dei neopartigiani guelfi. Si chiamava Omo Bono. Intendeva operare in una zona non lontana dalla nostra. Un giorno ci fu annunciata la sua visita. Venne nel pomeriggio senza scorta. Era Robertino, il nostro ex compagno di scuola, Robertino, dai lunghi capelli castani pettinati alla mascagna. Alla sorpresa successe un moto di scortese ilarità. Tutti puntavano il dito scontorcendosi dalle risa. «E così, Omo Bono saresti tu? Ma pensa, Omo Bono è Robertino!» A scuola con noi non era restato molti anni Robertino, perché non ce la faceva passare le classi. Si alzava prestissimo alla mattina per studiare e passava tutto il giorno al suo tavolo. Suo padre si avvicinava in punta di piedi, cercando con l'occhio il giornaletto illustrato incastonato tra i libri, appioppava la prima sberla scompigliando i lunghi capelli castani. Non bisogna credere però che quando il giornaletto non c'era, Robertino schivasse le sberle. Erano sberle dattiliche rinforzate da esortazioni sdrucciole. «Muoviti! Scuotiti!» diceva sberlottando il papà di Robertino con l'aria di chi prescrive una cura radicale con poche speranze. A sberle in testa, Robertino aveva fatto una curiosa carriera scolastica, spostandosi non di classe in classe, ma di scuola in scuola e diventando infine uno dei grandi privatisti della nostra generazione. A suo tempo, non si sa bene in qual modo, si era trovato al corso ufficiali bersaglieri. Lì era stato di nuovo in difficoltà, poveretto. E quelli che erano con lui si ricordano che certe volte sostava davanti ai finestroni della caserma, al secondo piano, come uno incerto sulla via di uscita. Era un buon ragazzo, sinceramente desideroso di fare bene. Aveva grandi occhioni grigi che alle ruvidezze della vita gli si empivano spesso di lacrime come grandi polle sorgive. Quando venne a trovarci sopra Isola, più d'uno tra noi rifletté che la grande marcia di ricongiungimento dei cattolici non cominciava con buoni auspici. Se va avanti così, si pensava, sarà il partito dei ripetenti, gli abitué delle sberle in testa. Si vede che si sono messi a muoversi, a scuotersi. Oggi in Italia siamo tutti contentissimi di essere in mano di coloro che ci hanno in mano. Ma allora, in quel caldo pomeriggio, seduti sull'erba vicino a Omo Bono, nei suoi occhioni rampollava il solito laghetto di pianto. Quasi quasi ci mettevamo a piangere anche noi sulla culla della nuova classe dirigente guelfa. A Torreselle c'era un reparto soggetto all'imperium del Tar, ma con molta autonomia. Il capo era un ometto con la testa grossa che si chiamava il Negro. Aveva le gambe corte e storte, i modi semplici e franchi e una certa vitalità sparsa sul viso e nel corpicciattolo. La prima volta che andammo a trovarli, io e Mario, ci portarono nella casa che avevano occupato e imbandirono un pranzo di cose secche, abbastanza buone. Ci trattavano con rispetto e familiarità insieme. A un certo punto Mario voleva soffiarsi il naso e mi domandò un fazzoletto che però non avevo. Mario si preparava a soffiarselo con le dita, ma il Negro non volle assolutamente e ordinò a un gregario «Va a prendere il fazzoletto!» Il gregario andò di sopra e lo sentivamo rovistare. Finalmente ricomparve col fazzoletto del reparto. Era appallottolato, secco e come inamidato. Il Negro lo prese a due mani e lo tirò. Il fazzoletto crepitava e scricchiava. Quando fu ben disteso, il Negro lo diede a Mario, che si soffiò il naso, e poi lo passò a me. E mi soffiai il naso anch'io, tanto per gradire. Con le messi dell'estate, coi primi frutti, maturavano anche le nuove leve partigiane. Arrivavano reclute e noi andavamo a prenderle nelle prime ore della notte in vari punti delle colline. Venivano dalla città e dai paesi in piccoli gruppi. Erano giovani per lo più. Poche ore prima avevano lasciato le case e le famiglie, erano stati condotti ai piedi del monte da apposite staffette e avviati per una stradicciola in salita. A una svolta prendevano il primo altolà e forse la sensazione di star facendo una ragazzata si mescolava con una certa tremarella. Poi li prendevamo in consegna. L'idea era di sistemarli in forme semi-autonome, come nostri satelliti. Spiegavamo l'impianto orografico della zona, i reparti confinanti, l'armamento e concludevamo «Vi ambienterete subito». Per ambientarli gli si dava qualcosa da fare ancora al primo giorno, una piccola spedizione in pianura, una missioncina a un reparto vicino. Berto arrivò una notte con un amico e alla mattina li mandammo dal negro a prendere alcuni caricatori. Partirono di buon passo canticchiando motivi di canzoni, qualcosa di mezzo tra gli aspiranti e la giovane montagna. Si vedeva che erano ragazzini bene allevati, puntuali alle messe, anzi certamente capaci di rispondervi di persona, prodotti tipici dei nostri oratori vicentini, queste forge di chierichetti calciatori e di cantori alpinisti. Non erano però ragazzi bigotti, anzi allegri e perfino scanzonati. Non avrebbero mai detto una bestemmia, ma le brutte parole sì, come i bambini. Il loro interesse per la resistenza era difficile da valutare. Dice Berto che quando arrivò su da noi, io che ero a riceverli dopo le prime accoglienze, gli domandai severamente «Perché sei qua tu?» E lui, preso alla sprovvista, non sapendo cos'altro dirmi, sperando di farmi piacere, disse «Per la bandiera della patria!» Sfortunatamente io avevo la luna e gli dissi ancora più severamente «E cosa te ne importa a te della bandiera della patria?» Ma non dissi «te ne importa». Berto, aggiornandosi immediatamente, disse «Non me ne importa un fico secco!» E io gli dissi con estrema severità «Perché?» Qui Berto smise di rispondere e pensava «Si vede che questa è la banda dei perché?» Insomma, questi due si incamminarono verso i crinali di Torreselle canticchiando canzoni a mezza mattina, puri e forti, pensavo, sempre primi sulle vette, simpatici però. Ritornarono molto pallidi nel tardo pomeriggio. Erano stati accolti cordialmente al reparto del negro. Era un ambiente pittoresco. C'era stato un po' di trambusto perché quella mattina era in programma la distribuzione delle camicie. «Potete assistere anche voi», disse il commissario. Erano arrivate dal cielo con le armi e il formaggio canadese. Erano le solite camicie militari inglesi, quelle di panno cachi con gli attraenti taschini a trapezio. Berto e il suo compagno, vestiti in borghese, concepirono una mezza speranza di beneficiare della distribuzione anche loro. Un aiuto chiamò la dunata e i partigiani vennero a frotte, raggruppandosi davanti al negro e al commissario. Berto e il suo amico erano aggregati a questo gruppetto delle autorità. Il cielo era alto e sereno. Il commissario cominciò a parlare con la sua aria negligente e annunciò ufficialmente la distribuzione delle camicie. «Siamo un po' scarsi anche di scarpe», disse. «Ma intanto cominciamo con le camicie». Lui personalmente era in ciabatte di pezza color cenere. Era sempre così. E la cosa si addiceva alla sua aria negligente. Pareva un vezzo, un modo di viziare i piedi. Era un uomo rachitico che strascicava i piedi e le parole. Appoggiava le mani come uno che è stanco al piccolo mitragliatore fuori ordinanza che gli pendeva dal collo.
«Dato che siamo radunati», diceva, «ne approfittiamo anche per fare un controllo delle armi per conto del comando di brigata. È una formalità».
Gli aiuti si misero a fare il giro e i partigiani consegnavano le armi. Improvvisamente si fece un trambusto, un rimescolio come quando si aizzano delle bestie. Il gruppo dei partigiani disarmati si allargò formando un semicerchio. In mezzo, stretti fra tre o quattro sgherri con le canne puntate, c'erano due uomini con le mani in alto. Erano visibilmente due fratelli, abbastanza anziani, molto robusti. Che sia una specie di vestizione? Si domandava Berto. I ginocchi impensieriti si facevano anche loro delle piccole domande. Le canne degli sgherri erano disposte a raggiera. Il commissario aveva fatto qualche passo avanti, sempre appoggiando le mani al suo piccolo mitragliatore. Ora faceva perno sul calcagno del piede sinistro e con la punta della ciabatta di pezza accompagnava le parole. Diceva: «Riale Giovanni e Riale Saverio, colpevoli di furto, condannati a morte. L'esecuzione avrà luogo ora». I due fratelli gridarono: «No, Dio ladro!» Il commissario gridò: «Sì, Dio boia!» Il resto del dibattito si svolse concitatamente, ciascuna parte portando gli argomenti dell'altra. Riale Giovanni e Riale Saverio:
«Dio boia!»
Commissario:
«Dio ladro!»
Riale Giovanni e Riale Saverio:
«Dio ladro!»
Commissario:
«Dio boia!»
Ora il commissario sparava, sempre continuando a sostenere il suo punto di vista. I due fratelli, rimbeccando, cominciarono a scendere e si accartocciarono. I ginocchi di Berto battevano forte e a Berto pareva che il battito si sentisse. Il commissario tornò indietro un paio di passi ciabattando e disse a Berto:
«Vista la mira!»
Poi diede disposizione per la riconsegna delle armi. Berto guardò di sfuggita i due fratelli accartocciati. Sul corpo avevano spruzzi scuri che si allargavano. Questa fu la distribuzione delle camicie. Da allora Berto e il suo amico, ogni volta che veniva annunciata qualche distribuzione, trasalivano. Risultò in seguito che sapevano praticamente tutti gli inni dell'Azione Cattolica e del Littorio, specie quelli delle organizzazioni femminili, dalle Beniamine alle Madri Prolifiche, dalle Figlie della Lupa alle Figlie di Maria. Era il loro modo estroverso e umoristico di criticare le cose tra le quali erano stati allevati. In fondo, era il loro perché. La più bella di tutte era quella delle Mamme di Domani, che diceva: «I nostri piccioli cuor, picciol mardenti d'amor, come uccellini gorgheggianti, cantavano Salve Duce Liberator». Questi due avevano capito benissimo che il centro della cosa è quel picciol maschile plurale. E infatti lo cantavano in modo squisito. La giornata era piena di cose. Con le prime luci del giorno arrivavano automezzi rubati. La consegna avveniva sulla strada asfaltata, in pieno territorio nemico, davanti al cimitero vecchio di Isola. Ci davano anche le parole d'ordine, perché i catturatori erano vestiti da tedeschi o fascisti, ma non si vede a cosa servissero. La prima volta che ci andammo la parola era barba. Curioso trovarsi all'alba sul cancello di un cimiterino, infreddoliti, mormorando «Barba, barba!» attorno a un camion di tedeschi che parlavano in dialetto di Tiene. La preda era molto mista quella volta e solo indirettamente bellica. C'era fra l'altro un gran sacco di galline di penna bianca, vive.
«Il cerchio è chiuso», mi ricordo che pensai. «Siamo arrivati alle galline».
A volte toccava a noi far sparire gli automezzi nei campi. Qualcuno si impuntava su un ponticello rustico, scivolava in un fosso e non restava che portarne via il più possibile in forma di pezzi di ricambio. Poi c'erano le visite al QG del TAR, che ci riceveva seduto per terra suonando la chitarra, accanto a qualche prigioniero seduto anche lui per terra a torso nudo. Da un arbusto pendeva una cinghia di cuoio. Lì accanto, un luogotenente, davanti a uno specchio appeso a un ramoscello, si faceva la barba. C'erano lunghi giri per le colline, a cercare contatti coi partigiani delle zone più lontane, in Val dell'Agno, sui monti di Recoaro. Ogni lungo giro era un'avventura. Si incontrava continuamente gente che pretendeva di arrestarti, di sequestrare le tue armi o addirittura di passarti per le sue. In certe valli contava il mio nome, in altri quello di Enrico, che era di Valdagno, in altri ancora la nostra pratica. C'erano riunioni tecniche per preparare i colpi, corsi accelerati di addestramento all'uso dei plastici, sopralluoghi, perfino udienze, veniva gente da tutte le parti a consultarci come piccoli oracoli sul monte. Chi chiedeva consigli militari, chi morali. Alcuni portavano gli auguri del seminario, altri le avance del questore, altri altro ancora. Tutti fungevamo talvolta da consulenti, ma i seccatori, le anime in pena, li davamo a Gigi, che era paziente e tollerante. Le rapine si facevano verso sera, sempre di contenuto schiettamente politico e delicate nella forma. Si entrava con le pistole in pugno, ma domandando permesso. Si invitava la famigliola seduta a cena a non spaventarsi. Si spiegava la natura legale e ordinata dell'operazione e si procedeva a farla. Severino correva con l'occhio ai piedi degli uomini, perché aveva le scarpe rotte e sperava sempre di trovare qualcuno col piede grande come il suo, ma senza fortuna. C'era bensì fra i nostri sostenitori di pianura un grosso fabbricante di scarpe, disposto a rifornirci dei suoi prodotti, ma il numero di Severino non l'aveva neanche lui. Questo sostenitore ci mandava periodicamente qualche paio di scarpe e un messaggio, sempre lo stesso: non attaccare. Aveva la fissazione dell'attacco riservato. Poi veniva la notte, quando si va in giro a dissodare le rotaie, a insidiare i depositi di marmellata nazista e gli aeroplanucci del campo di Villa Verla e potendo a scopazzare ramarri. Quanto alle scarpe di Severino, il numero buono lo vedemmo un giorno io, lui e Raffaele stando sulla strada di Priabona, in Val di là. Venivano su due tedeschi scortando un carretto quasi arcaico, tirato da un arcaico cavallo. Parevano territoriali della prima guerra, contadinotti anziani coi baffi. Anzi, non parevano soldati, ma piuttosto mugnai o forse carrettieri, magari da qualche valle non molto diversa dalla Val di là. Arrivati proprio davanti a noi, si fermarono per orinare. Uno si voltò verso l'impluvio della valle, l'altro si accostò alla masiera dove ero io e si mise a orinarmi praticamente sul muso. Fu a questo punto che vedemmo che piedi avevano e a tutti e tre venne la stessa tentazione. Sapevamo però che bisognava a ogni costo evitare di provocare i tedeschi in quel tratto della valle. Questi due discorrevano bonariamente in un loro dialetto coi grugniti corti di gente che in complesso ne ha le scatole piene. Quello che stava davanti a me, separato da uno schermo semitrasparente di foglie d'acacia, aveva la testa all'altezza della mia, a un paio di spanne, ma teneva gli occhi in basso, come si fa orinando. Se alzava gli occhi, avrebbe visto i miei in mezzo alle fogliette delle acace. E in questo caso, sparare addosso alle persone, se capita per incidence, non fa impressione. Si cammina per un sentieruolo di monte a notte fatta, col Joss in Valstagna. A una svolta del sentieruolo il Joss salta, pare un gatto. In un lampo esplode qualcosa di multiplo, ti investe una ventata, un globo di baccano. Sbatti per terra col petto e col viso, spari anche tu come un matto, da sotto in su. Queste due cose che vi rotolano addosso sono uomini ammazzati. Questo non è niente. Altra cosa col ragazzotto tedesco sull'altipiano. Aveva detto di aver disertato per unirsi a noi. È stato qui qualche tempo, poi ha tentato di scappare. È stato preso. Dopo un po' ha confessato. È una spia. Non abbiamo scelta. Siamo tutti d'accordo, anche lui. Gli abbiamo legato le mani con lo spago in questa piccola dolina di roccia. Abbiamo scacciato il finco che si disponeva a rosicchiargli un orecchio senza alcuna autorizzazione. Si domanda a questo biondino se vuol lasciar detto qualcosa per qualcuno a casa sua, in Germania, se saremo ancora al mondo alla fine della guerra. Esita, poi dice di no. Gli si domanda chi vuole che resti con lui. E lui sceglie. Gli altri vanno via. si sentono ronzare le api. Qui la stagione è tarda per loro. Si è in piedi, quasi ci si tocca, in una specie di scossa. Pare di morire insieme.